Padre, noi ti lodiamo e ti benediciamo perché tu sei il Signore del cielo e della terra, sei colui che guida le sorti della nostra vita, ma ancor di più le sorti della storia. Non ti lasci fermare da nulla, nemmeno dalla nostra chiusura alla vita, dalle nostre farneticanti intenzioni di competere con te, mettendoci al tuo posto. Ti ringraziamo perché ci doni ogni giorno Gesù, tuo figlio, non ce l'hai dato soltanto una volta, ma ce lo doni ogni giorno. Ti ringraziamo perché non soltanto attraverso i sacramenti, ma anche attraverso questa parola che è la sua parola, ci metti di fronte l'esigenza di un cambiamento radicale di vita. Ti ringraziamo però anche perché ci tratti con pazienza e ci fai crescere in modo ordinato, progressivo. Sei un Dio paziente, misericordioso. Di fronte alla nostra impazienza, tu ci dai una lezione di paterna bontà. Ti ringraziamo anche, Signore Gesù, perché tu non ti stanchi mai di noi, perché continui a spingerci a cercare ciò che è essenziale, senza lasciarci ingannare dalle apparenze. Ti lodiamo e ti benediciamo perché ci doni continuamente la luce, perché sappiamo dove mettere i nostri passi. Ti preghiamo, oh Spirito Santo, di venire nella nostra vita, di invadere il nostro cuore. Fa di noi il tempio della tua gloria. Donaci la capacità di amare come ama Gesù. O Maria, tu che sei la donna della perseveranza, la donna della pienezza dell'abbandono, ottienici da Dio la grazia dell'abbandono totale nell'amore, la liberazione da ogni paura e da ogni ansietà. Amen. Riprendiamo il nostro cammino, il nostro discorso di Luca, e siamo ancora al capitolo 21 e partiamo questa volta dal versetto 10. Poi diceva loro, Gesù, allora ricordiamo che Gesù va oltre, ha detto non abbiate paura, non andate dietro a queste persone che con parole ingannevoli, prese da me, vengono a suggerirvi cosa fare. Ascoltate invece la voce, vi hanno detto ieri sera, bisogna distinguere le parole dalla voce, la voce suadente del nemico, flautata, ne abbiamo tante di voci suadenti, tante persone, tante situazioni, pensiamo anche mezzi, siamo a tanti mezzi che sono ottimi, bellissimi, però quando diventano il fine, non diventano più dei mezzi, rischiano di essere dei guai, pensate alla televisione, a internet, tutto quello che sono mezzi straordinari, ma quando non sono più dei mezzi che ci fanno crescere, diventano il fine della nostra vita, ci travolgono. E pensate a cosa vuol dire la passività di fronte al televisore, no? Rimanere, si assorbe tutto e si acquista un modo di pensare che è diametralmente opposto al modo di pensare evangelico, un modo di pensare che è abbastanza legato al consumismo, modo di pensare legato a ciò che è conveniente, non ciò che è buono, no? Alla fine diceva Bonhoeffer che Gesù non ha scelto ciò che era opportuno, ha scelto ciò che era vero, è diverso. Magari era più opportuno che Gesù andasse d'accordo con gli scribi, i farisei, si mettesse, entrasse un po' in, facesse le cose un po' più soft, ma Gesù non sceglie ciò che è opportuno, sceglie ciò che è vero, sceglie il bene. Il bene non è sempre opportuno. L'opportunità spesso ci fa tacere, il bene ci fa parlare, ci fa dire. Allora Gesù va avanti e ancora una volta comincia a dire ciò che appare, cioè le cose che esternamente tendono a sconvolgerci, a farci perdere la pace, e ancora Gesù dice attenzione, gli avvenimenti che accadono intorno a te non devono essere tali da farti perdere la pace interiore, farti perdere lo sguardo giusto, distrarti da ciò che è essenziale. Ricordate Gesù sulla barca, siamo sempre a questo episodio fondamentale per San Marco, il capitolo 4, la troviamo anche però anche in San Luca, è Gesù sulla barca in mezzo alla tempesta, Gesù dorme, ma gli apostoli non tengono gli occhi fissati su ciò che è essenziale, ma si lasciano destabilizzare dagli eventi esterni, tempesta, vento, acqua, onde. Che cosa bisogna fare? Fissare lo sguardo su Gesù. Se vedi Lui e Lui è nella tua barca, che ti preoccupi a fare di tutte le cose che intorno a te ti sconvolgono, sembrano sconvolgerti? Ecco, allora Gesù comincia a dire tutto ciò che in realtà sembra sconvolgerti. Si solleverà popolo contro popolo, lì c'è scritto nazione contro nazione, sì, potrebbe essere anche quello, però il greco è ethnos, ethnos e petnos, cioè io direi piuttosto popolo contro popolo, e regno contro regno. E vi saranno in diversi luoghi grandi terremoti, io credo che ci sia una, nella, non so, nella traduzione vecchia non so cosa c'era, ma io ho davanti la traduzione nuova che dice solo terremoti, in diversi luoghi ci saranno terremoti, ma io vedo nel greco che ho sempre sotto gli occhi, dice seismoite megaloi, cioè che sono sismi grandi, quindi grandi terremoti, non sono solo terremoti, ma grandi terremoti, cioè quegli sconvolgimenti terribili che in qualche maniera ti fanno perdere di vista l'essenziale, no? Continui, cioè sono gli effetti speciali di cui il nemico è maestro per farti togliere, per distogliere lo sguardo da colui che è invece l'amore, la pienezza, la vita. Quindi grandi terremoti, carestie e pestilenze, quindi c'è un insieme di cose, no? Vedete, cose esterne, guerre, non dipendono sempre da noi, nazione contro nazione, popolo contro popolo, regno contro regno, poi terremoti che sono qualcosa che succede sotto i nostri piedi, il terremoto provoca inquietudine, e quindi avete visto il terremoto che c'è stato all'Aquila, in Abruzzo, eccetera, no? Pare che ieri sia stata un'altra scossa per preparare forse il G8, visto che volete stare coi terremotati, volete fare l'esperienza del terremoto. Ecco, sarebbe stato interessante, prima di quando sono arrivato a Međugorje, pellegrinaggio 23, 27, 28, il mio accompagnatore mi ha detto che nei giorni precedenti c'erano state delle scosse di terremoto. Noi non l'abbiamo detto ai pellegrini perché anche avrebbero distolto lo sguardo dall'essenziale e quindi si sarebbero detto, oddio, cosa succede qui, c'è il terremoto, ma se sei stato chiamato qui dalla Madonna, la Madonna ti dice non temere. Ricordate che proprio il 26 giugno dell'81 scoppia la guerra, 91 scusate, scoppia la guerra e combinazione Suor Elvira con i suoi primi 6 ragazzi che dovevano fondare la casa a Međugorje erano là. Cosa facciamo? I ragazzi dicevano rimaniamo perché loro di terremoti ne hanno visti tanti nella loro vita, dicevano ma uno in più cosa vuoi che sia? Non sarà mai una guerra così terribile come quella che abbiamo combattuto nella droga, comunque sia. E via diciamo ma vediamo un po', sentiamo. E alla sera c'era l'apparizione alla Croce Blu. E nell'apparizione straordinaria Ive, nella Madonna, ha detto cari figli, io sono la vostra madre, sono con voi, non abbiate paura. E Elvira ha detto, allora è proprio per noi, non abbiamo paura, rimaniamo, sono con voi, se lei è con noi, quindi non perdere di vista l'essenziale, sapere che Dio è con te, terremoto, guerra, pestilenza, qualunque cosa, perché poi capite, poi le pestilenze ti toccano vicino, la carestia ti fa venire la fame, manca l'essenziale, quindi si rischia di lasciarci coinvolgere dalle cose, di lasciarci diventare schiavi dei beni, delle situazioni, degli eventi, perdendo di vista l'essenziale. E poi aggiunge, vi saranno anche, quindi in aggiunta di tutto ciò, fatti terrificanti e segni grandiosi dal cielo. Come sempre il nemico provoca queste cose. Non tutti i segni grandiosi vengono da Dio, esistono anche dei segni grandiosi provocati dal nemico. Ma prima di tutto, ecco che Gesù comincia a dire, attenzione, cosa succederà prima di tutto? Al di là di tutto questo, che è esterno, metteranno le mani su di voi, vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e alle prigioni, trascinandovi davanti a re e governatori a causa del mio nome. Quindi, non più gente che parla nel mio nome, ma questa volta nel mio nome vi portano davanti al governatore re. Quindi si capisce bene che Gesù sta dicendo che tutta la storia acquista senso, come dicevo ieri, solo se letta alla luce della morte e risurrezione di Gesù. Cioè succederà a voi quello che è successo a me, faranno di voi quello che hanno fatto a me. Quindi non lasciatevi sconvolgere dalle cose esterne, perché queste cose alla fine non sono se non il prologo di quello che potrà succedere poi in voi. Questo è più difficile. I terremoti li puoi sopportare, ma le persecuzioni sono insidiose, tendono a scoraggiarti, a buttarti giù, a farti fare degli interrogativi, a farti nascere degli interrogativi. Ma se davvero Gesù fosse con noi, perché ci succede questo? Ricordate che già nell'Antico Testamento la famosa vocazione di Gedeone, il Signore è con te, nel libro dei Giudici, primo libro dei Giudici, il Signore è con te, o forte di Israele, dice l'angelo a Gedeone, e Gedeone subito risponde, se il Signore fosse davvero con noi, perché ci accadono queste cose? Ecco, capite? Sempre lì, no? Noi pensiamo sempre che il Signore sia una polizza d'assicurazione. Siccome ho scelto il Signore, naturalmente tutto andrà bene, tutto assicurato, tutti gli infortuni, tutti i guai, tutto ok, tutto a posto, tutto bene, come dicono gli italiani al momento, bene, tutto bene, perché per forza, il Signore è con me. No, Signore, proprio perché il Signore è con te, tutto ti va storto, perché Gesù è colui che è entrato nella morte per entrare nella risurrezione. Quindi ti chiede, se ami davvero, di essere disposto a dare la vita. Quindi è esattamente l'opposto, capite? Quando tu ti trovi, non siamo nella New Age. La New Age, tutto bene, tutto tranquillo, tutto è armonia. No, questa è la New Age, è un'altra cosa. Il Signore, il cristianesimo non è la New Age. Non è lo star bene, ma è il bene, che è un'altra cosa. E il bene è pesante, è difficile, provoca difficoltà, provoca persecuzione. La verità provoca animosità nei confronti di chi la dice. Questo è vero per ogni religione, non è vero sto guardando per la nostra vita cristiana, non crediate, Gesù ha detto io sono la via, la verità e la vita, e avendo detto di essere la verità e avendo detto la verità ha finito in croce. Ma questo succede a tutti, a noi, questa è la strada, non ce n'è un'altra. Un proverbio arabo diceva così, regala un cavallo a chi ti dice la verità, ti servirà per scappare. Sempre così, eh? Allora, è importante sapere che se tu vivi la verità, se sei nella verità, non puoi se non andare incontro a persecuzioni, incomprensioni. È bellissima però la frase successiva, il versetto 13. E, alla luce di Dio, alla luce della parola di Gesù, noi comprendiamo il senso di quello che sta accadendo. Noi ci domandiamo, perché tutto questo? Perché se ho scelto Gesù tutto mi va storto? Mi ricordo un ragazzo che diceva, da quando mi sono convertito, una sfiga dietro l'altra, scusate il termine, ma è il termine un po' da quello che usano di solito i giovani. Ecco, ma è chiaro, ma è così. Allora Gesù dice, questo vi darà occasione di dare testimonianza. Ora, ecco che cos'è quello che ti sta succedendo. È una occasione, potrebbe essere una tentazione di disarmare, tentazione di andartene, tentazione di piantarla lì, certo, ma ogni tentazione è sempre un'occasione. Ricordo sempre che nella lingua cinese, una volta ne ero meno sicuro, adesso sono sicuro perché da quando Sylvain è stato in Cina me l'ha assicurato, lui studia il cinese, nella lingua cinese la parola crisi è la stessa parola per dire opportunità, lo stesso termine, lo stesso graffito, come dire, lo stesso segno per esprimere crisi è lo stesso per esprimere opportunità, uguale. Io non ero sicuro, l'avevo letto su un libro di uno psicologo americano e naturalmente mi domandavo, ma sarà vero, gli americani le sparano così grosse, potrebbe essere, non si sa mai, ti vendono delle certezze che magari non lo sono, e così gli ho domandato, gli dice guarda come si scrive crisi, così va così, guarda come si scrive, adesso lì mi ha fatto il segno dell'alfabeto cinese, che la parola crisi, e poi dice questa è l'opportunità, uguale, crisi è sempre opportunità. Allora Gesù sta dicendo, certo, questo momento è difficile, non voglio dire che le guerre, le carestie, le pestilenze e i terremoti siano delle cose buone, no, però sono un'occasione, intanto per vedere da che parte stai, se ti fidi o no del Signore, se ci credi veramente. Senza prova non ci può essere fede. La fede passa attraverso le prove, ricordate la prova di Abramo, Genesi 22, famoso sacrificio di Isacco. Ma dall'altra parte c'è questa richiesta precisa, Gesù dice attenzione, se anche metteranno le mani su di te, se anche ti metteranno in carcere, succederà esattamente così, morto Gesù comincerà proprio tutto questo, leggete i primi capitoli degli Atti degli Apostoli, con gli arresti ripetuti di Pietro, Giovanni e tutti gli altri apostoli, che pian piano vengono presi e addirittura poi Giacomo viene anche ucciso. Questo quindi è, avrete allora occasione di dare testimonianza. Che fare allora? Ecco che Gesù ci dà le istruzioni. Nella prima parte ci dice ciò che appare, nella seconda parte di questo racconto ci dice ciò che bisogna fare, cosa dobbiamo fare. Se ci mettono in gabbia, se ci mettono sotto processo, se ci mettono in discussione, cosa dobbiamo fare? Ragazzi, prepariamoci. Non è forse vero che se uno deve fare la corsa fa fare gli allenamenti? Gesù dice no, non fare nessun allenamento, lascia stare. Lascia stare. Mettetevi dunque in testa, mettiti bene in testa, perché ovviamente te nella zucca, diremmo con la famosa pubblicità del conto già arancio, lo metto dappertutto, mettetelo bene in zucca. Allora qui Gesù dice mettetevi dunque in mente, ma la traduzione è in mente, ma in realtà il greco è entais cardiais, che vi dice subito che non si tratta della mente ma del cuore. La cardia è la cardiologia, è del greco, quindi mettetevi bene nel cuore, cioè la mente è qualcosa di intellettualistico, il cuore nella Bibbia, Nuovo e Antico Testamento, non è la sede dell'amore, ma è la sede delle decisioni profonde, cioè entra nel profondo di te stesso e radicati bene in questa cosa, quindi radicati bene in questa convinzione, una convinzione che nasce dal cuore, quindi radicati bene in questo, di non preparare prima la vostra difesa. Noi ci cominciamo ad angosciare prima, prepariamo, cosa facciamo? No, non preparare prima la tua difesa. Io vi darò bocca e sapienza, non è parola e sapienza, la lingua ebraica, le lingue semitiche, ma poi anche la traduzione che ne fa il greco, è sempre più concreta che astratto. La parola per noi è qualcosa di astratto, ma è chiaro che bocca vuol dire parola, ma Gesù qui parla di bocca. Io vi darò bocca e sapienza, cosicché tutti i vostri avversari non potranno resistere né controbattere. Cioè, fidati di me. Tu ti giochi per me, sappi che io mi prendo cura di te. Tu hai deciso di fare un passo nella direzione giusta, sappi che non fai un passo nel vuoto, stai camminando sulle acque, ma le acque dell'abisso non ti faranno paura, ci puoi camminare. Il Signore, il suo sentiero passa sulle grandi acque, i suoi passi rimasero invisibili, come dice il Salmo. Se tu hai il coraggio di camminare dietro al Signore, puoi fare cose incredibili. Nessuno ti potrà resistere né controbattere. È interessante che anche la parola resistere di per sé non è tanto resistere, ma tenere testa. È vero che se uno tiene testa, resiste, ma è un po' di più, perché antistenai, il verbo isteni greco vuol dire star saldo di fronte a qualcuno, cioè i tuoi avversari non potranno stare saldi, si scioglieranno come c'è al sole, i tuoi avversari dovranno fare una retromarcia. Ricordate gli Atti degli Apostoli, no? Quando questi qui non sanno più da che parte prendervi, dovete tacere, dovete star zitti, noi vi flagelliamo, noi vi mettiamo in galera. E la risposta semplice di Pietro: ditemi voi, è meglio obbedire a Dio o agli uomini? Puoi fare di fronte a uno che dice bisogna obbedire a Dio o agli uomini, è chiaro che bisogna obbedire a Dio. E quindi Pietro dice: noi non possiamo tacere. Ma di fronte a tutta questa cosa io vi darò una sapienza, una capacità di parlare che voi neanche sospettate, e i vostri nemici non potranno stare di fronte a voi, dovranno abbassarsi, crolleranno. Pensate a San Paolo, il quale crolla sulla via di Damasco, senza cavalli né altro, perché noi abbiamo sempre, tutti quelli che leggono gli Atti degli Apostoli, sono sempre pronti a scommettere sul cavallo. Abbiamo fatto anche il monumento a Damasco, c'è Gesù, c'è San Paolo che cade da cavallo. Naturalmente, due cose penso che tutti sono, finito adesso l'anno paolino, no? Che tutti sono pronti a scommettere su San Paolo, che fosse un soldato romano e che fosse anche uno a cavallo. Ora, due cose sicuramente no. Dice l'Apostolo Paolo che fu buttato in terra, ma sono caduto in terra anch'io tante volte senza essere a cavallo. Cioè, buttare in terra non vuol mica dire che necessariamente era a cavallo. E poi, che lui andasse a prendere i nomi di quelli che bisognava andare a prendere casa per casa, non vuol dire che fosse un romano, anzi i romani se ne fregavano di queste cose qui, era un ebreo, un fariseo, il quale aveva la nota di tutti quelli che avevano traviato dalla giusta via, tutti gli eretici, perché rispetto alla religione ebraica i cristiani erano eretici, noi siamo ritenuti eretici coloro che hanno fuorviato, e è chiaro che lui aveva il compito di andare a prenderli, non ha mica bisogno di essere soldato romano per fare questo. Però sai, nell'immaginario collettivo è come la famosa mela di Eva, tutti sono promessi, sono sicuri a scommettere sulla mela. Ora, io sono disposto a regalarvi un quintale e mezzo, anche 10, 20, 15 quintali di mele, se voi trovate un accenno alla mela nel capitolo terzo della Genesi. Si parla di me, si parla di un frutto, ma però rimane che nell'immaginario collettivo, come la famosa pazienza di Giobbe, sono i segni che la Bibbia, la gente non l'ha mai letta, neanche quelli che si dicono cristiani, per dire: oh, ma questo è paziente come Giobbe. Ma come? Paziente come Giobbe? I primi due capitoli, leggete gli altri 40, vedete un po' se paziente, pieno di bestemmie, tipo di Giobbe, pieno di impazienza, di rabbia, di tensione, di nervosismo, di aggressività, di tutto, ma tranne che la pazienza. Quindi certi proverbi nati così sono il segno evidente che la Bibbia non è stata assimilata, non è stata neanche letta, ci si è fermati al secondo capitolo. Bene, allora, e poi aggiunge, notate bene che non è finita, cioè c'è tutta un cammino da fare, perché finché sono i nemici a prendersi gioco di te, finché non importa, puoi dire ok, posso resistere. Finché ci sono coloro che ti vogliono morto, ma per questioni ideologiche o questioni di pelle, eccetera, puoi anche sopportarlo. Ma sarete traditi persino dai genitori, dai fratelli, dai parenti, dagli amici, e uccideranno alcuni di voi. Quindi questa situazione è una situazione che ti trovi tra coloro che sono accanto a te, che dovrebbero essere quelli che ti capiscono. Sarai frainteso e non capito proprio da coloro da cui non avresti mai pensato di essere frainteso. Che ti guarderanno e dicono, ma questa qui è una crisi mistica, cosa sta succedendo? Sono diventato matto? Ma cosa? Ma stai bene? Mi ricordo un ragazzo che si era convertito da una vita disordinata, un mio ex alunno, mi ricordo che dopo un mese e mezzo così veniva a trovarmi, non era neanche della mia parrocchia, mi ricordo che veniva a trovarmi e mi dice, ma sai, lo sai che la mia mamma è preoccupata? Ma sì? Perché? Ma stai bene? E dice, sai, prima io andavo in discoteca 3 o 4 volte alla settimana, tornavo alle 6 del mattino, adesso ha visto che ho messo il rosario sul comodino, c'è l'immagine di Maria, la croce, la Bibbia, vado a messa tutti i giorni, frequento l'oratorio, vado a letto alle 10 di sera al massimo, e mi ha detto, ma Marco, stai bene, non sei un po' depresso? Non sei un po', se vedi, prima che stavo malissimo, per lei stavo bene, era normale, adesso che sto benissimo, è preoccupata. Dice che forse sono un po' esaurito, avrò qualche crisi mistica. Capite che il mondo è fatto così, no? Cioè, è difficile entrare nella logica del Vangelo. Ciò che è normale è un certo cliché. Allora, perfino gli amici. Ma ed ecco la risposta di Gesù. Ma nemmeno un cappello del vostro capo andrà perduto, perirà, insomma, sarà finito, cioè niente di voi sarà perduto, quasi a dire, quando Gesù parla di nemmeno un capello, che cos'è un capello? Non è che se mi taglio le unghie, me le taglio un po' vicino alla pelle, sento dolore, ma se mi cade un capello, con tutti i capelli sono caduti, dovrei avere mal di testa, ma invece no, cadono e non li senti neanche. Per dire, nemmeno una cosa così banale come un capello andrà perduta, quasi a dire che tutto ciò che è vostro mi è così caro che io mi prendo cura di voi e l'essenziale rimarrà. Non abbiate paura, in fondo è un invito a non lasciarsi prendere dalla paura, non lasciarsi prendere dalla desolazione, dall'angoscia, dal disordine della mente che ti porta a farneticare, a scappare, a fuggire il presente, che ti porta a vedere spettacoli e scenari devastanti o un futuro angoscioso. Allora, qual è allora la strada? È interessantissimo, eh? Gesù dice, con la vostra perseveranza salverete le vostre vite. Non dice la vostra vita, anche se la traduzione nuova dice la vostra vita. Gesù parla di tas, psukas, emon. Quindi sono le vostre vite, non la vostra vita. Cioè, perché siete in tanti e ognuno ha la sua vita. Quindi non, la vostra vita sarebbe un po' più generico, sembrerebbe come se ognuno globalmente sarete salvati, ma capite, questo è un po' marxista, no? La vita della società viene salvata anche se i singoli individui ci vanno di mezzo, no? Questo non ha niente a che vedere col cristianesimo. Gesù vuol salvare le nostre vite, cioè le nostre singole vite. Tutti noi siamo, non è che qualcuno si deve andare di mezzo perché poi si arrivi al sol dell'avvenire. No, no, assolutamente no. Gesù è preoccupato delle nostre vite. Ma con che cosa? In greco c'è ente upomene, di per sé vuol dire nella perseveranza. Upomene vuol dire upomone, è la virtù, è una delle virtù che San Paolo presenta, sono frutti dello Spirito Santo. Vuol dire il rimanere saldi nel momento in cui tutto è contro. Ecco la perseveranza, per cui è bello anche la traduzione italiana, perseveranza, che però deriva dal latino, di per sé, perseverus, è quando uno ha il volto severo perché si sente sotto sforzo, no? Quando uno sta facendo uno sforzo, stringe i denti, diventa il volto severo, ecco la perseveranza, stringere i denti sotto, sotto fatica. E, in effetti in latino c'è in patientia vestra possedebitis animas vestras, cioè la vostra vita sarà salvata, voi avrete in mano la vostra vita attraverso la vostra capacità di patire, pazienza. Pazienza è proprio, non è la pazienza quando dice pazienza, no, vedete che c'è detto il verbo patior, che vuol dire patire. La radice è patire, quindi con la vostra capacità di affrontare la sofferenza per i valori in cui credete, ecco la pazienza, affrontare la sofferenza per i valori in cui credo. Allora la persona paziente è la persona che, avendo trovato dei valori, è disposta a soffrire per questi valori e a portarli avanti, quindi tenendo duro, stringendo i denti e appoggiandovi a questi valori, sicuramente salverete la vostra vita, la possederete, cioè sarà nelle vostre mani, proprio grazie alla vostra capacità di tener duro, di non lasciarsi schiacciare da queste situazioni. In fondo sono cose che quasi non ti riguardano, non ti preoccupare, non ti angosciare. Viene in mente la gag di Totò, no? Non so se l'avete in mente, la gag di Totò, la gag che lui faceva nei suoi spettacolini, c'è Totò che arriva, c'è la sua spalla che è sulla scena, arriva Totò tutto a pezzi, fasciato, con il braccio al collo, la stampella, come stai? Ciao Totò, ah, come stai? Ah, ma come sei conciato? Cosa hai fatto? Non mi parlare, stavo attraversando il parco. Un tale mi viene incontro e dice: Salvatore, disgraziato! E giù un pugno in testa. Ma cosa vuol dire? Salvatore, figlio di buona donna! Mi ha preso per il collo, quasi mi strozzava e poi mi ha spezzato il braccio. E poi: Salvatore, ma è giù un calcio nello stinco che mi fa male tutta la gamba, guarda se lo fasciate. Ma che tu ridi, mi fai venire da nervoso, mi fai dire. E che mi frega, mica sono Salvatore. Allora, mi sembra che Gesù dica: non vi preoccupate, queste cose qui non vi toccano, non toccano voi, non vi fanno nemmeno... ti fanno ridere alla fine, non toccano l'essenziale, non ti possono togliere l'essenziale, ti potranno uccidere ma non ti vogliono togliere la verità, ti faranno fuori ma non ti potranno togliere la felicità, ricordate i martiri, no? Cioè, in fondo è questa, sì, quello che sconvolgeva i romani, i quali all'inizio ridevano ma poi alla fine dicevano: ma questa gente non ha fatto niente, ma stanno morendo, ma perché sono così felici? Come fanno a essere così sereni? No? È lì il discorso. E quando tu, di fronte alle difficoltà, hai questa upomone, qualcosa che ti fa rimanere sereno, in fondo alla fine non è che l'altro rimanga sconvolto dalle cose che dici, ma da come sei, come fai ad essere così? O sei pazzo, ma non mi risulta che lo sei, penso a Madeleine de Brel, quando ha incontrato, lei era contro il cristianesimo, contro la fede, contro tutto, e poi trova un gruppo, aveva delle idee sulla fede, diceva: ma i cristiani sono persone tristi, aveva detto Nietzsche, i cristiani sono tristi, gente con lo sguardo spento, senza gioia, morti in corda, eccetera, e poi trova dei cristiani che amavano la vita quanto lei, amavano divertirsi quanto lei, amavano andare in montagna, camminare, amavano stare insieme quanto lei. e rivelano il Vangelo. E dice, ma hanno studiato tanto, sono studenti dell'università, hanno studiato filosofia quanto me, e comincia a domandarsi, o sono matta io, o sono matti loro. E lì comincia a interrogarsi. Forse, dice, se Dio era possibile, perché questa gente qui è gente sensata, non devo trattarlo da inesistente. E comincia a fare la cosa che gli sembrava più saggia. Dice, siccome Dio allora era possibile, poteva esistere, anche se io non lo conoscevo, cominciare a fare la cosa che mi sembrava più ovvia, più logica, cominciare a pregare. Ma non sapevo come fare, mi inginocchiaia, i piedi del mio letto, e ogni sera dicevo così, Signore, io non so se tu ci sei, però se ci sei fa che io ti conosca. No. E Dio si è fatto conoscere, no? Penso che sia una delle più grandi mistiche del secolo scorso. Questa donna che ha cominciato così, una donna innamorata del Vangelo. E allora, quindi, come fai a salvare la tua vita? Cioè, il senso della... Non è tanto la vita fisica, capite? Non è la vita intesa come biologica. Cioè, salverai il senso della tua stessa vita, salverai il senso del tuo esistere, la tua persona, in profondità, solo se terrai duro, se non ti lascerai scoraggiare tutto questo. E poi Gesù aggiunge, e qui siamo, mentre prima lo scenario era uno scenario globale, adesso Gesù sta scendendo nel particolare, su quello che succederà a Gerusalemme, perché di fatto Gesù sta anche anticipando qualcosa della fine di Gerusalemme, i fatti che accadranno nell'anno 70, quando Tito porrà l'assedio a Gerusalemme e la distruggerà. Quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, allora sappiate che la sua devastazione è vicina. E più che devastazione, è vero che devastare, che non so che idea vi dà la persona, la parola, devastare qualche volta ha l'impressione di sconvolgere, spaccare, rompere. In realtà io non so neanche come si bisognerebbe tradurla, perché in greco la parola è eremosis e c'è dentro la parola eremo. Eremo vuol dire luogo solitario. Cioè io direi, è vicino il tempo in cui Gerusalemme sarà ridotta a un deserto. Certo che è un po' più complicato, no? È vero che devastare vuol dire anche ridurre a un deserto, però il verbo greco vuol dire proprio appiattire a tal punto da trasformare in deserto. Quindi la parola eremosis, trasformare in un eremo, cioè in un luogo deserto dove non c'è più nessuno, dove non c'è più possibilità di vita. E allora Gesù dice, cosa bisogna fare? Gesù con molta semplicità dice, non state lì a fare i martiri, cioè non si muore per Gerusalemme, è inutile cercare di salvare Gerusalemme, queste sono le pietre. C'è la Gerusalemme celeste che conta. Queste sono semplicemente delle case, il tempio, ma questo vabbè, che importa. Non è l'essenziale. Allora coloro che si trovano nella Giudea fuggano verso i monti, coloro che sono dentro la città se ne allontanino, quelli che stanno in campagna non tornino in città. Quelli infatti saranno giorni di vendetta. Anche qui la parola più che di vendetta è dikaios, dove c'è la parola dike, dove c'è la parola anche dikaiosune, che vuol dire giustizia, cioè è il momento, potremmo dire, non giorni di vendetta, è il momento della resa dei conti. Cioè, quando c'è il momento della resa dei conti non è una vendetta, capite? La vendetta sa piuttosto di, come dire, ma hai fatto questo e adesso tac, io ti faccio 7 volte tanto. La vendetta è un, come dire, qualcosa di spropositato, no? Mi hai detto un insulto, io pam, ti sparo. Ma questa non è la resa dei conti. Cioè, la resa dei conti è piuttosto... hai mangiato 15 panini, hai bevuto 12 birre, eccetera, adesso ti presenteremo il conto e devi lavare i piatti nel ristorante per 15 giorni. Eccola, è il tempo della resa dei conti, quindi voi non siete tra quelli che devono rendere il conto, perché voi non ci credete in queste pietre, perché voi non fate parte di questo sistema, quindi andate sui monti. Infatti la cosa che sorprende è che gli ebrei fedelissimi sono rimasti a Gerusalemme, i cristiani se ne sono andati altrove, li troveremo poi ad Antiochia, li troveremo in giro, e anche qui è un'occasione, no? Come si fa a diffondere l'influenza? Basta che una persona malata vada altrove. Se la tiene in casa l'influenza, poi finita l'influenza, poi finita. Ma se c'è un focolaio di influenza e tutti quelli che hanno influenza vanno in giro, l'influenza si diffonde. Quindi grazie anche a questo che il cristianesimo si è diffuso, perché i cristiani non sono stati a Gerusalemme a prenderle. Quindi Gesù dice, ma siate, cioè, fra le giaculatorie che bisognerebbe imparare, il cristiano è anche questo, domine facme furbum, signor fammi furbum, cioè non stare lì a prenderle perché non vale la pena di dar la vita per Gerusalemme, ma per Dio, che è un'altra cosa, per Gesù, per i fratelli, ma non per Gerusalemme. Quindi saranno giorni di resa dei conti, chiamiamo così, affinché tutto ciò che è stato scritto, qui la famosa è stato scritto, si compia. E anche qui il verbo è plestenai, che vuol dire di per sé avvenga in pienezza, cioè raggiunga la pienezza. E poi dice, in quei giorni, naturalmente, perché è difficile, ma perché ci saranno anche situazioni, in quei giorni, ahimè, guai alle donne, io non direi guai alle donne, ma guai in greco vuol dire ahimè, cioè dispiace, come soffro, ahimè, per le donne che sono incinte e quelle che allattano, perché se sono incinte fanno fatica a scappare, perché il fatto di essere così ingombranti è più difficile scappare, poi i disagi e poi la sofferenza, e poi quelle che allattano perché si devono portare dietro il bambino, eccetera, eccetera, e poi soprattutto perché queste persone non venivano nemmeno fatte prigioniere. I bambini venivano sgozzati perché erano un peso da portare via, e le donne che allattavano, quindi la loro sofferenza di vedere il bambino tolto e ucciso, e le donne incinte, se venivano prese, venivano sventrate, così non davano più fastidio, e buonanotte, morivano così. Quindi c'era questa durezza, e le guerre allora, adesso si dice che le guerre sono terribili, ma le guerre allora erano molto più terribili di adesso, in questo senso c'era una vera mancanza di umanità, in questo senso. Le guerre sono tutte senza umanità, ma questa è ancora peggio. Perché vi sarà una grande calamità nel paese e ira contro questo popolo. Notate bene, si sta parlando di questo popolo. Qual è questo popolo? En to lao tutto, questo popolo, cioè proprio questo popolo, quel popolo di Israele, cioè quel popolo che ha ricevuto tanto, vengono tirate le somme. Non è una vendetta, no? È un po' l'esito del proverbio milanese: chi sputa in cielo si sputa in testa, cioè alla fine hai fatto questo e ti cade addosso tutto. È l'effetto boomerang. Avete abbandonato Dio, vi trovate in preda di voi stessi. Avete creduto nelle vostre forze e avete scoperto la vostra debolezza. Spiegato? Cioè non è Dio castiga Israele, non è un castigo di Israele, è la presa, il risultato di una chiusura totale. Io ti ho dato la vita, tu hai detto no e rimani nella morte. Dio non ha tempo da perdere per castigarci, siamo abilissimi nel castigarci da soli. Ogni volta che facciamo il male ci castighiamo da soli. Non è Dio che ci castiga, non ha tempo da perdere, siamo abilissimi nel farlo. E quindi cadranno a fil di spada, saranno condotti prigionieri in tutte le nazioni, Gerusalemme sarà calpestata dai pagani finché i tempi dei pagani siano compiuti. Cioè, finché i pagani trionfino fino in fondo, insomma. Tra l'altro questi tempi, è curioso perché questi tempi dei pagani, pleroxosin, cioè che si devono compiere, devono raggiungere la loro pienezza, si parla di kairoi, e non di cronoi, kairoi, cioè è un tempo, è quasi dire che questo è ancora una volta il tempo di Dio, è ancora una volta un'occasione per incontrare Dio. Quindi, come sempre, le situazioni possono essere lette in due maniere opposte. Potrebbe essere un'occasione per convertirsi, quindi un kairos, anche i tempi dei pagani, ma potrebbe essere un'occasione per perdere la fede. Comunque sei in una possibilità che ti viene data dal Signore per scuoterti. Anche le bastonate sulla testa spesso ti possono aiutare a svegliarti. E quindi, a furia di prenderti le bastonate in testa, imparerai una volta o l'altra, no? Ecco, penso che anche qui abbiamo parecchie cose da imparare. Cioè, è chiaro che stamattina ho tirato un po' più tardi perché avevamo davanti almeno 15 versetti, ieri sera avevamo 4 versetti in tutto, questa sera, questa mattina invece ne abbiamo un po' di più, per cui ho tirato un po' più tardi. Però vedete anche l'attualità di questo testo, che non è un testo che parla della fine del mondo, ma sta parlando del mio mondo, del vostro mondo, del nostro mondo, della nostra situazione, delle nostre lotte, delle nostre fatiche, dei nostri dubbi, delle nostre paure. In fondo, ancora una volta il Signore dice: non fissarti sulla paura, non lasciarti portare dalla paura, lasciati portare dalla fede, dall'abbandono, non avere paura. Fidati di me, io mi prendo cura di te. Se tu scegli me, se tu ti metti nelle mie mani, io non ti abbandonerò mai, io mi prendo cura di te. E certo, questo ci dà una grande consolazione, una grande speranza, una grande fiducia.